Buongiorno e ben ritrovati nello spazio che sa anche questo sabato 24 giugno. Vi ricordo che lo spazio che sa è prodotto in collaborazione con UDI con Emilia Romagna ed è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico ripartizione 2015. Anche oggi abbiamo il piacere di avere con noi la nostra consulente Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Oggi nell'ambito dell'azione 4, salute e uso corretto dei farmaci, parleremo di salute e prestazioni sanitarie universali. Valentina, secondo la disciplina IVA, quali sono le prestazioni che rientrano nel campo di esenzione dall'imposta e quali no? Le prestazioni di ricovero e cura sono anch'esse esenti? Vediamo di capire nel dettaglio, insomma, quali sono le regole per stabilire quando le prestazioni sanitarie possono essere esenti da IVA.
Allora, secondo la disciplina IVA, non tutte le prestazioni sanitarie rientrano appunto tra le operazioni esenti da imposta. Questo lo dice l'ex articolo 10 del DPR numero 633/72. Ma vi è una particolare distinzione a seconda che la prestazione sanitaria abbia lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone oppure meno. E quindi vediamo sì, con maggiore dettaglio come si differenziano le singole prestazioni sanitarie e ai fini della disciplina IVA, appunto come vi ho detto, contenuta nell'articolo 10 del punto numero 18 di questo DPR 633/72. Allora, le prestazioni sanitarie si dividono in prestazioni sanitarie, operazioni sanitarie esenti da IVA, quindi prestazioni sanitarie esenti da IVA invece quelle sanitarie imponibili di IVA e le prestazioni di ricovero e cura ai fini IVA e il ricovero e la cura.
Quindi, cosa si intende per prestazioni sanitarie?
Allora, per prestazioni sanitarie si intendono le prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione resa alla persona nell'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie soggette a vigilanza, nonché da operatori abilitati all'esercizio delle professioni infermieristiche, comunque tecnico-sanitarie. Si tratta di precise prestazioni stabilite e regolamentate al fine di garantire comunque un preciso servizio con l'obiettivo di garantire diagnosi, cura e riabilitazione di ogni persona fiscalmente residente in Italia. Per queste prestazioni sanitarie, l'esenzione è definita comunque sempre all'articolo 10 che vi ho menzionato prima. È limitata alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o degli esami clinici effettuati nei confronti di persone sane. Ha anche carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie. E tali prestazioni sono esenti anche quando sono effettuate per il tramite di farmacie che mettono a disposizione dei propri clienti. Operatori sanitari, infermieri, fisioterapisti, eccetera. In tal caso sono esenti sia le prestazioni effettuate dagli operatori sanitari, quindi nei confronti della farmacia, che le prestazioni della farmacia invece nei confronti dei clienti.
Ok, quindi andando più nel dettaglio, ci puoi fare un elenco di quelle che sono le prestazioni sanitarie, che quindi sono esenti da IVA, e quelle invece che sono imponibili?
Esatto. Allora, partiamo subito da quelle ad esempio esenti da IVA come prestazioni sanitarie. Allora, sicuramente sono le prestazioni effettuate da medici, da chirurgi o da odontoiatri, ma anche le prestazioni dirette alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione di biologi e psicologi. Le certificazioni varie, le prestazioni mediche di chirurgia estetica, solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche. Medicina sportiva e medicina del lavoro. Prestazioni rese dai laboratori radiologici, da laboratori comunque di analisi mediche e di ricerche cliniche e visite mediche fiscali per conto dell'INPS o dell'INAIL. Ricordiamo anche le prestazioni effettuate dai singoli operatori abilitati all'esercizio delle professioni infermieristiche tecnico-sanitarie, come ad esempio il podologo, la fisioterapista o masofisioterapista, con formazione triennale, logopedista, ortodontista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, poi abbiamo il tecnico ortopedico, audioprotetista, l'igienista dentale, il dietista e infine ritroviamo il tecnico della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi del lavoro e l'assistente sanitario. E veniamo ora invece alle prestazioni sanitarie, quelle invece che sono imponibili di IVA. Quindi le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno delle controversie legali o per quantificare i premi assicurativi, e infine ritroviamo le prestazioni rese dai chiropatici.
Ok, quindi come funziona il servizio di remunerazione delle prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale? E quali decreti ministeriali stabiliscono quindi poi quelli che sono i tariffari nazionali?
Allora, il Servizio Sanitario Nazionale appunto garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, il famoso LEA,
sì.
E attraverso l'attività di soggetti erogatori pubblici, quindi di aziende sanitarie ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie, eccetera. E poi abbiamo appunto i privati equiparati, come l'IRCS dei privati, ospedali classificati, presidi e privati accreditati, con i quali le regioni e le aziende stipulano degli accordi o contratti. Tutti gli erogatori di questo servizio sanitario nazionale comunque sono remunerati nel rispetto delle regole stabilite. Queste regole di base del sistema di remunerazione attualmente in uso sono state stabilite, pensate, nel 92, che introducono il Servizio Sanitario Nazionale in un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente. Un elemento ecco fondamentale del sistema sono le tariffe omnicomprensive, predeterminate per singola prestazione. E quindi ne esistono normalmente di tre tipologie. Ecco, adesso ve le cito. Allora, la prima tipologia sono le tariffe nazionali stabilite periodicamente dal Ministero della Salute insieme al Ministero dell'Economia. Poi troviamo le tariffe regionali, che sono quelle stabilite periodicamente dagli assessorati regionali alla sanità. E infine troviamo le sole attività di ricovero dal luglio 2003, che sono inoltre stabilite concordatamente tra tutte le regioni ogni anno, e quindi le tariffe utilizzate per la compensazione della mobilità interregionale, TUC, tariffa unica convenzionale. Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe sono definite in maniera univoca a livello nazionale e per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantire l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza. Ad esempio, il nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale, il nomenclatore tariffario protesi e le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. Il sistema si chiama così DRG. E i criteri per determinare le tariffe, appunto, quali sono? Allora, a livello nazionale e regionale, intanto, sono definiti per legge e impongono sia il legame delle tariffe con i costi per produrre le prestazioni, quindi secondo modalità efficienti ed appropriate, sia il rispetto dei vincoli dettati dai livelli di finanziamento complessivo del Sistema Sanitario Nazionale. Oltre alle tariffe, poiché non tutte le attività sanitarie prodotte ed erogate dalle strutture sanitarie sono riconducibili a prestazioni tariffabili singolarmente, il sistema di remunerazione prevede un singolo elemento costituito dalle cosiddette funzioni assistenziali, quindi remunerate sulla base del costo standard del corrispondente programma di assistenza.
Quindi, Valentina, qual è il quadro normativo che stabilisce appunto quelli che sono i tariffari nazionali?
Allora, attualmente ci sono due decreti ministeriali che definiscono questi tariffari. Il primo è il decreto del Ministero della Salute Ministeriale del 18 ottobre 2012, che provvede a determinare le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungo degenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, e valide e comunque e per gli anni in corso. E poi è importante, questi decreti individuano anche i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza. E inoltre provvede anche questo decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre a confermare il vincolo costituito dalle tariffe nazionali, in particolare nei confronti delle regioni per le quali il tavolo di verifica degli adempimenti non abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario. Comunque, con particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri per acuti, i valori tariffari riportati al decreto sono stati determinati tenendo conto dei risultati dello studio nazionale 2011 sui costi di DRG e il livello di complessità e di severità della casistica trattata appunto in queste 41 strutture ospedaliere incluse e anche l'esigenza di garantire il rispetto del vincolo di bilancio, della compatibilità macroeconomiche dettate sia dalla normativa sia dal contesto vigente nell'attuale fase dell'SSN, ma anche dati OCSE che indicano margini di miglioramento dell'efficienza produttiva negli ospedali dell'SSN. E infine i valori tariffari vigenti, quindi a livello regionale ma anche a livello comunque interregionale.
Ma Valentina, andando un po' più adesso sul generale, una copertura sanitaria universale è realmente possibile?
Allora, la visione multidimensionale del benessere umano è al centro delle politiche sociali e di sviluppo di governi e istituzioni internazionali. Amartya Kumarsi, che è comunque premio Nobel per l'economia nel 98, ospite della fondazione MAS, nell'ambito del Festival della Scienza Medica, è il teorizzatore della salute universale e ha dimostrato che l'obiettivo della copertura sanitaria universale è perseguibile in modo coerente e può essere realizzato perfino in tempi più brevi anche nei paesi a reddito più basso. Con la risoluzione Universal Health Coverage, l'ONU, dopo oltre 30 anni di dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha posto al centro del dibattito politico internazionale la rilevanza della copertura sanitaria universale non solo per una più efficiente tutela della salute, ma anche per contribuire comunque allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la povertà e le disuguaglianze socio-economiche. In coerenza con questa dichiarazione, l'ONU ha poi inserito la copertura sanitaria universale tra gli obiettivi di sviluppo del millennio, chiedendo agli Stati membri di garantire entro il 2030 a tutti i cittadini l'accesso a prestazioni sanitarie essenziali e comunque di qualità, comunque inclusi interventi di promozione, prevenzione e trattamento, riabilitazione e palliazione, senza partecipazione diretta alla spesa, se non entro il 15-20% al momento dell'erogazione.
Quindi praticamente l'ONU si è attivata proprio per arrivare a questa grande, forse utopia, no? Che è la copertura sanitaria per chiunque, indipendentemente, soprattutto indipendentemente dalle sue condizioni economiche. Pensiamo che anche nel paese, quello che viene considerato il paese più evoluto, no? del pianeta, gli Stati Uniti, questo non è un risultato completamente raggiunto, esatto, non è stato ancora raggiunto negli Stati Uniti, quindi immaginiamo in
Italia,
altre parti,
per esempio, solo.
Ma in Italia forse magari la situazione è anche migliore, ma pensiamo appunto ai paesi in via di sviluppo o di quello che viene comunemente chiamato impropriamente terzo mondo, in cui appunto l'assistenza sanitaria presenta numerose falle, diciamo così.
E ad ogni modo, comunque, ad influenzare queste scelte è stato anche il lavoro di Amartya Sen, appunto, che è il premio Nobel, come vi ho detto, ha contribuito, dove il premio Nobel appunto ha contribuito anche a mostrare come la copertura sanitaria universale, oltre a garantire performance superiori in termini di aspettative di vita e di mortalità evitabile, può contribuire in modo decisivo alla crescita economica e alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze, non solo nei paesi a basso comunque reddito. Infatti, da un lato, una popolazione che invecchia, mantenendosi in migliori condizioni di salute, è più produttiva, se vogliamo, sul lungo termine, e dall'altro la presenza di copertura universale consente di evitare l'azzeramento dei patrimoni e la riduzione delle capacità reddituali per le famiglie con redditi medio-bassi in presenza di rischi sanitari catastrofici, evitando l'ampliarsi della quota di popolazione in condizioni di povertà. Ecco, uno degli esempi più sorprendenti dell'importanza della copertura sanitaria universale a cui si è dedicato Sen è l'analisi comparata dello stato di Kerala, uno dei più poveri dell'India, fino al momento dell'istituzione di un servizio sanitario universale di un sistema di educazione pubblico, che in modo sinergico hanno portato il Kerala a conseguire il più alto livello di reddito pro capite, pensate, tra tutti gli stati indiani.
Quindi, oltre che da un punto di vista etico e umano, se vogliamo metterla anche proprio su questo piano, vediamo che un'assistenza sanitaria universale ha delle ripercussioni importantissime anche da un punto di vista economico.
Assolutamente.
Ma passiamo all'Italia. Prima avevi citato l'Italia.
Sì, l'Italia, che insomma, da quasi 40 anni ha optato per un servizio sanitario a finanziamento pubblico, deve continuare a riflettere su un'analisi di SEN in tema di universalismo, dato che le nuove sfide per garantire la sostenibilità e la qualità dei servizi sanitari, in particolare il flusso continuo di innovazione ad altissimo costo, richiedono perfezionamenti continui nei modelli di organizzazione e gestione attiva e partecipata alla salute. E della salute. E questo perché da un lato i costi di erogazione dei servizi sanitari dipendono soprattutto dall'uso intensivo di lavoro, quindi professionale, il cui costo è proporzionato agli standard di vita di ciascun paese, e dall'altro perché i sistemi assicurativi di tipo universale, garantendo il prefinanziamento delle spese, consentono di dedicare risorse alla promozione di stili di vita più sani, alla prevenzione e alla gestione attiva della salute dei singoli e della popolazione secondo il modello comunque organizzativo più efficiente e comunque tale da condurre a performance superiore, soprattutto nei contesti in cui le risorse a disposizione sono comunque minori.
Ecco, vediamo quindi che le sfaccettature di una copertura sanitaria, per arrivare appunto ad una copertura sanitaria universale, sono molteplici, soprattutto appunto in questo momento in cui il costo dei farmaci, dei macchinari, delle terapie in generale, raggiungendo dei livelli tecnologici elevatissimi, richiede comunque anche un dispendio economico altrettanto elevato. Grazie mille Valentina per essere stata con noi anche quest'oggi.
Grazie a te Sergio.
E ricordandovi che lo Spazio Che Sa è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e Ripartizione 2015, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.